Ya.
Resta acceso. Sì. Vedo che il collegio della difesa un pochettino snobba questo intervento. Nei giorni 20 e 21 luglio del 2001 sono convenute a Genova, in occasione del vertice del G8, decine di migliaia di persone, con l'intento di manifestare il loro dissenso rispetto al modo di gestire la globalizzazione da parte dei maggiori paesi industrializzati. Definirli popolo di Seattle, dalla denominazione attribuita al movimento che ha preso le mosse in quella città nel novembre del 99, appare alquanto riduttivo, dato che alle manifestazioni hanno partecipato, come è stato ricordato dal PM, oltre 700 associazioni tra le più svariate nel panorama socio-politico italiano. Vi erano infatti associazioni di promozione sociale di carattere nazionale, ARCI, ACLI, partiti politici di Fondazione Comunista, Verdi, Partito dei Comunisti Italiani, sindacati, Probas, FIOM, movimenti femministi, associazioni cattoliche, Pax Christi, Teologia della Liberazione, associazioni ambientalistiche, centri sociali, soggetti di nuova costituzione, rete Lilliput impegnata nella cooperazione nel sud del mondo, ATTAC che si oppone alle politiche economiche neoliberiste, eccetera, e tante altre. Decine di migliaia di persone che sono convenute qui a Genova per gridare forte il loro dissenso rispetto a un certo tipo di politica neoliberista portata avanti dai paesi più industrializzati. Erano quindi venuti qui per invocare pacificamente e democraticamente maggiore libertà, pace, una più equa distribuzione della ricchezza, una migliore e più efficace protezione dell'ambiente, per opporsi alla privatizzazione dell'acqua in quanto bene essenziale alla vita umana, per chiedere in definitiva uno sviluppo economico compatibile con l'equità sociale e gli ecosistemi. Il movimento che si era dato appuntamento in questa città era dai confini tutt'altro che netti, ma di impronta in generale pacifista, ambientalista, antiproibizionista. Questo movimento conteneva moltissime istanze della società civile e con la promozione della democrazia diretta e partecipativa, del consumo critico, dello sviluppo sostenibile, voleva essere un momento di rinascita della società civile stessa. All'interno di questa moltitudine di persone, così direi lodevolmente impegnate a cercare di migliorare il mondo in cui viviamo, c'erano alcuni, ed erano soltanto una ristretta minoranza, che ritenevano che, perché la loro azione di protesta potesse avere una maggiore risonanza, sarebbe stato opportuno, se non addirittura necessario, che fosse scoppiato qualche incidente. Solo così i giornali, le televisioni di tutto il mondo avrebbero dato adeguato spazio alle iniziative del movimento. Nei giorni precedenti il vertice, infatti, erano stati numerosi gli avvertimenti che il movimento non si sarebbe arrestato davanti a nulla che avrebbe violato a meno di un metro, dicevano, la zona rossa, il che aveva prodotto, come è noto, lo scatenarsi dei mezzi di informazione di massa sulle temute violenze ad opera dei manifestanti, il fuggi-fuggi generale dei genovesi dalla città, la chiusura degli esercizi commerciali, la saldatura dei tombini, le barriere, tutto quello che sappiamo. Chi, dal lato dei manifestanti, ha preparato questo clima non poteva ignorare, ma evidentemente aveva accettato come conseguenza inevitabile, che ogni incidente di piazza avrebbe offerto buon gioco ad un certo tipo di forze politiche, di fonti di informazione, nel proporre una identificazione dell'intero movimento con i dimostranti violenti. Questi soggetti comunque perseguivano l'obiettivo di dare maggiore visibilità possibile alla manifestazione di opposizione, da raggiungere anche questa visibilità a costo di qualche osso rotto, di qualche denuncia penale. Ebbene, queste persone hanno reso un pessimo servizio al movimento che intendevano promuovere, perché la visibilità ricercata è stata ottenuta, e come? Ma essa ha soltanto oscurato e non amplificato le istanze di civiltà promosse dalle centinaia di associazioni intervenute. Chi si è reso protagonista degli scontri avvenuti in quei giorni nelle strade genovesi, infatti, ha inferto un grave colpo al movimento stesso e alle istanze che esso intendeva portare avanti. Costoro hanno tradito il movimento, spaccando vetrine, incendiando autovetture, assaltando caserme, saccheggiando supermercati. Costoro hanno tradito chi manifestava al suo fianco, chi intendeva soltanto essere portatore di quei valori di civiltà e di maggiore equità ai quali accennavo prima. Entrambi i rappresentanti del pubblico ministero hanno voluto sottolineare nel corso della requisitoria che in quei giorni si sono verificate, ad opera di esponenti delle forze dell'ordine, inaccettabili ed ingiustificate violenze nei confronti di cittadini e di manifestanti inermi. Violenze non degne di un paese democratico, che meriterebbero di essere sanzionate. È stato anche detto che tali inammissibili abusi non rilevano in questo processo, perché non hanno esplicato alcuna diretta efficacia causale rispetto ai fatti che formano oggetto di questo procedimento. Esclusa quindi ogni efficienza causale, questi abusi vanno indagati in altre sedi, se possibile processuali, politiche. Io sono d'accordo con quanto affermato riguardo dall'ufficio del pubblico ministero. Posso solo aggiungere che al rammarico che finora non si sia potuto raggiungere un sufficiente grado di verità e chiarezza su quanto accaduto con riferimento ai documentati eccessi ad opera di rappresentanti delle forze dell'ordine nei confronti di alcuni manifestanti, si associa l'auspicio che si voglia far sì che in futuro simili barbarie non abbiano a ripetersi. L'accertamento della verità storica è importante e dovrebbe essere il presupposto imprescindibile di qualsiasi misura, sia misura sanzionatoria, sia misura preventiva, riformatrice, che dovesse in futuro essere intrapresa. Mi rendo peraltro conto che in un contesto così delicato e complesso l'aspirazione all'accertamento della verità può presentarsi come velleitaria, affacciandosi inevitabilmente alla ribalta più verità, ciascuna agganciata a una differente visione politica e ideologica. Ciò non toglie tuttavia che tuttora si potrebbe mandare comunque un segnale nella direzione che certi soprusi non saranno più tollerati e simili barbarie non potranno più verificarsi in futuro. Perché le forze dell'ordine sono quelle che tutelano il cittadino dalle violenze arbitrarie ed illecite e non, paradossalmente, quelle che perpetrano ai suoi danni aggressioni violente. Io sono convinto che basterebbe poco, tutto sommato, per dare un segnale di cambiamento che serva a ripristinare la fiducia dei cittadini, non tanto nei confronti delle forze dell'ordine, quanto nei confronti di una classe politica che si voglia accreditare come sinceramente ed effettivamente sensibile a certi fondamentali temi di libertà e di democrazia. Penso per esempio ad una disposizione molto semplice di facile approvazione, quella che disponga che da ora in poi ogni esponente delle forze dell'ordine, carabiniere, poliziotto, guardia di finanza o altro, quando è in servizio di ordine pubblico, porta stampigliata sull'uniforme o magari anche sul casco una sigla alfanumerica ben leggibile che ne consenta in ogni momento l'identificazione. Questa piccola, semplice misura di facile ed immediata adozione, so che sussiste ovviamente la volontà politica, costituirebbe da sola idoneo deterrente a che in futuro qualche farabutto possa scambiare la divisa che indossa per un lascia passare per l'impunità e l'arbitrio, così disonorando la divisa stessa e l'intero corpo a cui appartiene. Che ognuno si assuma le sue responsabilità, come giusto che sia, come impone la regola democratica, che non tollera che chi esercita un pubblico potere
e sia per questo autorizzato addirittura l'uso della violenza contro le persone, possa agire anonimamente e sottrarsi a qualsiasi tipo di controllo del suo operato. In questa sede pubblica posso, peraltro, solo esprimere un auspicio affinché questa proposta di approvazione di una disposizione che imponga l'applicazione sulle uniformi degli appartenenti alle forze dell'ordine di una targhetta di identificazione, disposizione che può essere anche solo amministrativa, perché non c'è mica riserva di legge su queste cose, venga raccolta e fatta propria nelle sedi competenti. Detto questo, voglio subito chiarire che concordo pienamente con quanto affermato dall'ufficio del pubblico ministero in ordine alla inconferenza rispetto all'oggetto di questo procedimento della questione relativa alla gestione dell'ordine pubblico che si è ritenuto di adottare in quei giorni a Genova. Infatti non rileva in questo processo indagare ed accertare se la gestione della piazza sia stata adeguata o meno da parte delle forze dell'ordine, se alcune cariche dovessero o non dovessero aver luogo, se i contingenti dei poliziotti o dei carabinieri andassero collocati sul territorio in modo diverso, o se potessero e dovessero essere meglio coordinati tra loro, se i manifestanti violenti dovessero essere fermati prima che dessero inizio alla devastazione della città e così via. È opinione diffusa, e non più forse di qualche fondamento, che la gestione dell'ordine pubblico a Genova in quei giorni, considerata complessivamente, non sia stata sempre all'altezza. È anche vero però, come osservato dall'ufficio del pubblico ministero, che una cosa è programmare in anticipo a tavolino le misure più idonee a contenere e neutralizzare le possibili componenti violente di un corteo di manifestanti, anche molto imponente. Altra cosa è poi gestire la piazza sul campo quando i disordini e le violenze si diffondono sul territorio con una repentinità, con una imprevedibilità che può far saltare tutti gli schemi previsti e le strategie programmate. Qui però non siamo ad una scuola di polizia dove si studiano e si approfondiscono le tecniche di migliore gestione dell'ordine pubblico in situazioni di guerriglia urbana a tavolino. Qui siamo in un tribunale dove si devono accertare le eventuali responsabilità in ordine a determinati fatti delittuosi addebitati agli imputati. E allora non rileva indagare quanto sagace o al contrario quanto dissennata sia stata in generale la gestione della piazza ad opera delle forze dell'ordine in quei giorni. Non rileva nemmeno accertare se quel primo lancio di lacrimogene all'indirizzo del corteo delle tute bianche alle ore 14:52 del 20 luglio in via Tolemaide sia stato opportuno o necessario oppure improvvido. Il pubblico ministero ha ricordato come contemporaneamente, cioè nel medesimo contesto temporale, si verificavano nelle zone limitrofe della città l'assalto al carcere di Marassi alle ore 14:40, il saccheggio del D&D di Piazza Giusti dalle 13:55 alle 14:05, l'assalto al comando dei carabinieri di San Giuliano 14:20, 14:50, tutti contestualmente, l'attacco di via Cesarea 14:30 e di notte scontri diffusi tra manifestanti e forze dell'ordine in piazzale Martin Luther King e in via Canevari. C'era quindi la necessità per le forze dell'ordine di aprirsi un varco per intervenire in zone della città teatro di violenti disordini, necessità che evidentemente rende legittima l'iniziativa delle forze dell'ordine. Ma si può anche ritenere che in quel contesto, di fronte a migliaia di manifestanti che, pur bardati in modo guerresco e pur di aspetto minaccioso ed aggressivo, non sembravano però armati, sarebbe stato meglio forse astenersi dall'innescare possibili reazioni violente e quindi soprassedere al lancio dei lacrimogeni. Ciò non toglie tuttavia che l'indagine sull'opportunità della scelta operata dal responsabile della piazza per le forze dell'ordine in quel momento sia ininfluente ai fini di questo processo, perché laddove anche si volesse ravvisare un errore tattico da parte delle forze dell'ordine, ciò non infirmerebbe in alcun modo le responsabilità di chi ha materialmente attentato all'ordine pubblico, ponendo in essere una serie inaccettabile di atti di violenza. Forse avrebbe potuto provarsi qualche carica in meno, oppure con modalità diverse, o intervenire in un momento antecedente e successivo, non è questo il punto. I fatti che sono addebitati agli odierni imputati consistono in gravi atti di devastazione, saccheggio e resistenza. È stata raccolta una importante mole di documenti fotografici e video che li ritraggono in atteggiamenti evidentemente aggressivi nei confronti di persone e cose. Il collegio difensivo certamente sosterrà la tesi che si è trattato in realtà della necessità di difendersi da una ingiusta aggressione ad opera delle forze dell'ordine, tesi che in astratto è legittima, che risulta tuttavia in concreto contraria alle risultanze processuali, dato che mentre la prova della effettiva commissione da parte degli odierni imputati dei fatti loro contestati sembra essere stata effettivamente raggiunta in questo processo, lo stesso non può dirsi per la ricorrenza dell'eventuale esimente. L'accertamento, infatti, della ricorrenza o meno della causa di giustificazione va operato in concreto, caso per caso, con riguardo ad ogni specifico episodio e alle circostanze di tempo e di luogo in cui esso si è verificato. Non con riferimento alla legittimità o meno di una carica della polizia e tantomeno con riferimento alla gestione complessiva dell'ordine pubblico. A me sembra quindi, per quanto detto prima, per quanto più efficacemente e diffusamente addetto il pubblico ministero nella sua requisitoria, che il lancio dei lacrimogeni alla carica delle forze dell'ordine al quartiere delle tute bianche sia stato legittimo. Ciò non di meno, sono disposto a convenire che in quella situazione, e cioè in quella specifica circostanza, quando i carabinieri alle ore 14.56 del 20 luglio hanno caricato il corteo e sfondato la testuggine di scudi provocando l'arretramento del corteo stesso su per via Tolemaide, si possa essere effettivamente verificata la possibilità di un configurarsi di una causa di giustificazione. Infatti un manifestante che si fosse trovato in prossimità della testa del corteo, convinto di partecipare a una manifestazione che era autorizzata, non era autorizzata, comunque era stata denunciata e non vietata, quindi è come se fosse stata autorizzata, privo di armi ed oggetti contundenti, in una via che è un budello, perché a destra ha un lungo muraglione che impedisce ogni possibilità di deflusso e a sinistra la via di fuga più vicina può essere distante anche più di 100 metri, con dietro migliaia di altri manifestanti compatti che oggettivamente con la loro stessa presenza rendono impossibile un celere disimpegno al cospetto di un plotone di carabinieri in assetto da combattimento con i manganelli alzati pronti a picchiare, ben può tale manifestante pensare di difendere la propria incolumità personale anche con atti di legittima reazione. Se il collegio difensivo riuscisse a dimostrare che nella totalità o anche solo in taluni dei casi gli imputati hanno commesso i fatti loro addebitati perché si sono trovati in una simile situazione contingente, farebbe bene probabilmente il tribunale ad assolverli tutti o comunque ad assolvere quelli che in questa situazione si sono trovati effettivamente. Le cose tuttavia non sono andate così. Abbiamo visto tutti le foto di video che mostrano all'opera quei guastatori o demolitori che in gruppetti neanche tanto numerosi, del tutto indifferenti all'attività delle forze dell'ordine, applicati con grosse aste di ferro, tubi innocenti, sfondare vetrine anche a prova di proiettile di banche e di assicurazioni. Sono vetrine che non cedono subito, ci vogliono tanti e tanti colpi inferti nello stesso punto in modo metodico fino a che non si produce un foro che poi determina il collasso dell'intera vetrina. È un'attività sistematica, coordinata, non è lo sfogo di un singolo e di un momento, né tantomeno la reazione difensiva ad un attacco in atto da parte delle forze dell'ordine. Quello comunque che per il momento preme sottolineare è che tutto ciò attiene all'accertamento in concreto della sussistenza o meno di una causa di giustificazione. Ma non riguarda in nessun modo l'accertamento e la verifica della legittimità o dell'efficacia delle decisioni assunte dalle autorità che dovevano gestire l'ordine pubblico. La legittimità di una carica della polizia non esclude, infatti, la possibilità di ravvisare comunque una reazione legittima ad essa, che si verifichi in presenza di determinate circostanze, così come l'eventuale illegittimità o di inopportunità o arbitrarietà di un ordine di disperdere una manifestazione pacifica non legittima affatto in difetto della ricorrenza degli estremi di una causa di giustificazione, una inutile e gratuita reazione violenta da parte dei manifestanti nei confronti delle forze dell'ordine. Quel che rileva accertare allora in questo processo non è la legittimità o meno delle determinazioni assunte dall'autorità per gestire al meglio o, secondo alcuni, al peggio la piazza, ma solo ed esclusivamente se sono stati commessi i fatti previsti dalle norme incriminatrici e se ricorrono o meno gli estremi per affermare l'esistenza in concreto di possibili cause di giustificazione. Con riferimento a queste ultime, anche considerando solo l'attività violenta posta in essere dai manifestanti provenienti dal corteo delle tute bianche, perché il problema certamente non si pone per gli appartenenti al blocco nero, i quali certamente non hanno agito né in stato di legittima difesa né in situazioni di costrizioni particolari, non sembra proprio che, secondo quanto emerso nella lunga istruttoria dibattimentale, possano ricorrere gli estremi dell'esimente di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 288 del 44. Il pubblico ministero ha già ricordato quali sono i presupposti necessari perché si possa ritenere, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, questo tipo di causa di giustificazione, secondo la quale non si applicano le disposizioni di cui al 336, 337, eccetera, del codice penale, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbia dato causa al fatto preveduto dagli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni. Questi presupposti indefettibili perché possa ricorrere questa esimente sono i seguenti, in estrema sintesi: il fatto arbitrario del pubblico ufficiale deve esistere obiettivamente non soltanto nell'opinione della gente, per cui non si può configurare l'esimente in parola in chiave putativa; il pubblico ufficiale deve essere consapevole di porre in essere un atto arbitrario; la reazione violenta contro il comportamento illegittimo del pubblico ufficiale deve essere necessitata dalla impossibilità di impedire tale comportamento facendo valere altrimenti le proprie ragioni; occorre che ci sia un rigoroso rapporto di causa-effetto tra la condotta arbitraria del pubblico ufficiale e la reazione violenta del privato; la reazione deve essere proporzionata all'offesa recata con l'atto arbitrario del pubblico ufficiale; la reazione legittima può essere posta in essere solo da chi è stato personalmente colpito dall'atto illegittimo del pubblico ufficiale. Sono tutti presupposti che devono sussistere tutti quanti contemporaneamente perché si possa ritenere applicabile l'esimente che stiamo esaminando. Di essi, quelli che mi sembra assumano particolare pregnanza ai fini che interessano sono quello che presuppone l'impossibilità di agire altrimenti da parte del privato, quello che richiede la sussistenza di un rigoroso rapporto di causa ed effetto tra atto arbitrario e reazione, e quello infine relativo all'identità soggettiva tra chi subisce l'atto arbitrario e chi esercita la reazione. Venendo al primo, pare evidente che trattandosi di giustificare un'azione che seppure in risposta, cioè una reazione, e che comunque è un'azione violenta in danno della persona di un pubblico ufficiale, il privato non deve aver avuto in concreto alcuna possibilità di sottrarsi in nessun modo all'atto arbitrario del pubblico ufficiale. È intuitivo, infatti, che al pari della legittima difesa questo elemento non possa ricorrere tutte le volte in cui il privato abbia avuto l'opportunità e il modo di allontanarsi dalla situazione per lui pericolosa, il cosiddetto commodus discessus. Questo comporta che la causa di giustificazione in esame non potrà essere invocata in tutti i casi in cui all'imputato era offerta un'alternativa. Il privato che reagisce all'atto arbitrario deve essere in qualche modo costretto a farlo. La reazione c'è, si deve porre quale atto necessitato ed inevitabile per far cessare l'atto arbitrario che in quel momento deve essere in atto, senza alcuna possibilità di opporsi diversamente allo stesso. Non mi sembra che da tutte le foto e video che abbiamo visto nel corso dell'istruttore dibattimentale sia mai emerso un così fatto elemento di costrizione. Al contrario, la gran parte delle immagini che riguardano gli imputati li ritraggono in atteggiamenti di deliberata offesa alle persone e alle cose, in situazioni di sostanziale libertà di movimento e libertà di determinazione. Il secondo requisito perché possa ricorrere l'esimente è strettamente connesso al primo. Perché possa invocarsi l'esimente in discorso, la reazione deve essere stata causata dall'atto arbitrario anche e soprattutto sotto il profilo della contestualità temporale e immediatezza tra i due comportamenti. Pertanto, in tutti i casi in cui sia cessata l'attualità dell'atto arbitrario e si è decorso un apprezzabile intervallo di tempo dall'azione arbitraria, viene indefettibilmente a mancare la possibilità di configurare la reazione come una conseguenza diretta dell'atto arbitrario del pubblico ufficiale. Non si può infatti evidentemente ammettere che, dopo aver subito in ipotesi gli effetti di un atto illegittimo, il privato possa ritenersi libero di vendicarsi successivamente a freddo nei confronti del pubblico ufficiale autore dell'atto stesso. Ed anche il manifestante che abbia in ipotesi dovuto subire una manganellata ingiusta ad opera delle forze dell'ordine, non per questo è legittimato a dare l'assalto agli automezzi delle forze dell'ordine stesse e a aggredirne gli occupanti. Anche il terzo requisito dell'esimente che volevo esaminare velocemente esplica un limite importante all'applicazione della causa di giustificazione che stiamo esaminando. Come dice la Corte di Cassazione, mi riferisco alla sentenza 404 del 98, deve ricorrere una correlazione indefettibile tra la persona che può invocare la scriminante e la vittima dell'arbitrio, nel senso che le due figure debbono necessariamente essere riconducibili al medesimo soggetto. Osserva infatti la Suprema Corte che, mentre l'articolo 52 del Codice Penale richiama la necessità di difendere un diritto proprio o altrui, e mentre l'articolo 54 richiama la necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, mentre quindi le esimenti generali consentono l'intervento di un terzo rispetto ai soggetti direttamente interessati dalla situazione presa in considerazione dalla causa di giustificazione, tutto ciò non avviene per l'esimente speciale di cui è l'articolo 4 in esame, la quale non prevede alcuna possibilità per il terzo di invocare la scriminante quando la vittima dell'arbitrio sia un altro soggetto. Nessuno quindi potrà sostenere di avere legittimamente usato violenza contro un pubblico ufficiale perché questi stava compiendo un atto del suo ufficio in modo arbitrario nei confronti di una terza persona. Perché un imputato possa efficacemente invocare la scriminante in parola, occorre pertanto che sia giudizialmente dimostrato che egli aveva personalmente fatto oggetto dell'atto arbitrario del pubblico ufficiale, che tale atto arbitrario era commesso nello stesso contesto temporale in cui ha avuto luogo la reazione violenta che egli assume essere stata legittima, che tale reazione è in rapporto di diretta causalità con l'atto arbitrario e che la violenza della reazione era proporzionale a quella del sopruso patito. Sono tutte condizioni che devono ricorrere interamente e contestualmente e contemporaneamente. Non mi sembra, da quando è emerso nel corso dell'istruttoria, che si siano verificati casi in cui siano venuti a concorrere contestualmente tutti questi requisiti e non mi pare, conseguentemente, che nessuno degli imputati possa utilmente invocare in suo favore l'esimente prevista dall'articolo 4. In ogni caso, come esattamente ricordato dal Pubblico Ministero, la possibilità di invocare l'esimente stessa è legislativamente limitata al reato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e anche altri che non rilevano in questo processo, e non si può estendere in via interpretativa ai diversi reati di danneggiamento, furto e incendio che rappresentano gli elementi materiali costitutivi del reato di cui all'articolo 419. Nemmeno è configurabile, d'altra parte, l'esimente generale della legittima difesa. Non lo è certamente per tutti gli esponenti del blocco nero che hanno devastato la città tenendosi quasi sempre a distanza di sicurezza dalle forze dell'ordine ed agendo in modo del tutto autonomo e sostanzialmente privo di relazione con i componenti delle forze dell'ordine.